Siete bravissimi, siamo sei tempi perfettamente. Parlavo di tempi e adesso il professor Fabiani, i miei relatori sono stati di una precisione invidiabile, magari tutti i convegni fossero così. Darei adesso la parola a Antonello Giacomelli, ringraziandolo di nuovo di essere qui. Questo... No, adesso lo sa, adesso giocate in casa, potete fare Claudio, potete fare quel che volete. Quindi Antonello Giacomelli, tutti lo conoscono, sottosegretario allo sviluppo economico, mister banda ultralarga, prego.
Grazie, per la verità, sì, mi occupo di questo, della banda ultralarga, delle poste, della RAI, delle TV locali, però in realtà mi pare di non occuparmi di niente di tutto questo. Quando incontro i giornalisti o qualche iniziativa, mi pare di occuparmi solo di canone RAI, perché in genere di qualunque cifra di investimento si parli sull'innovazione, di qualunque fantastica cosa con Claudio si sia realizzata al COPUL, alla fine, dopo aver ascoltato educatamente, c'è sempre la domanda: ma se io ho due case, ma in una... Cioè... vabbè, è un destino, ciascuno sceglie un po' il proprio. No, in realtà a me piace molto il titolo, tiene insieme tre termini: politica, coesione e futuro, che ha molto a che fare naturalmente con molte delle cose dette qui, ma certo con molte delle cose di cui mi occupo, perché che noi parliamo delle reti più tradizionali, gli uffici postali, che noi parliamo delle reti che hanno più forza di impatto nella dimensione della comunità locale, penso alla rete delle emittenti e delle radio che punteggiano la vita delle nostre città, che noi parliamo della rete più innovativa. Tuttavia il concetto di rete torna, e a mio avviso il concetto di rete è decisivo per dare sostanza al termine coesione. Rete è un termine che indica un collegamento fra diversi punti, un tenere insieme. Io credo che nella dimensione della politica che a noi serve, questo sia un elemento importantissimo. Userò qualche minuto solo per dedicare una riflessione al tema vero della banda ultralarga. Primo, perché mi piace verificare insieme con Claudio De Vincenti, che presiede il COPUL. Il termine è un po', è veramente brutto, cioè è, anzi, io proporrei un decreto per cambiarlo, perché COPUL evoca questa roba un po' sovietica, del, no? È il contrario dell'innovazione, però che in realtà è il coordinamento per la banda ultralarga. E perché qui, in questo percorso che abbiamo fatto, ci sono tutti gli elementi che sono stati detti, e mi piace darne atto ai protagonisti, molti dei quali sono presenti. Noi siamo partiti da una condizione come paese in cui la prima eccezione che ci arrivava da Bruxelles era che il paese non aveva una strategia nazionale, non aveva un piano nazionale. L'Italia era una somma di piani locali, di piani regionali, col che, per dirla con franchezza, abbiamo spesso posato pezzi di fibra spenta, che non disturba, rimane lì spenta, ma senza che vi fosse. Allora insieme abbiamo per primi centralizzato il tema. Se il tema rimaneva quello dell'innovazione della banda ultralarga, quello di un settore, di un ministero, non ne saremmo mai usciti. Qui il Presidente del Consiglio ha fatto la prima scelta di carattere politico, dicendo: questa è una delle priorità del governo, e insediando a Palazzo Chigi un coordinamento che è stato decisivo. Non lo dico perché qui c'è Claudio, è stato decisivo veramente. Perché? Il primo punto è stato trovare le risorse, perché dopo aver fatto un piano nazionale che Bruxelles ha giudicato ambizioso, sfidante, in grado di far recuperare all'Italia un ritardo imbarazzante, imbarazzante. Naturalmente le osservazioni di tutti, commentatori e politologi, erano sì, sì, a fare i piani tutti buoni. Ora vediamo se il governo mette le risorse. E qui, quando il presidente del Molise cortesemente ha detto che il Mise è intervenuto con 5 milioni nel piano della sua regione, ho visto lo sguardo ironico di Claudio nei miei confronti, perché in realtà lui è stato esattamente il protagonista di una difficile ricerca di risorse importanti quanto mai si è investito in questo paese. Il CIPE ha trovato e investito risorse, messo a disposizione risorse per 5 miliardi. 5 miliardi, di cui una parte li stiamo già utilizzando, e via via che con Bruxelles sdoganeremo, il termine non è elegante ma ci comprendiamo, le altre misure, utilizzeremo gli altri. 5 miliardi. E guardate, questo ha cambiato. Ha cambiato anche nella percezione degli operatori, i quali magari fino a quel momento erano impegnati nella difesa dell'esistente, leggasi il doppino in rame, e quando hanno misurato la determinazione politica del governo a procedere sul futuro, improvvisamente hanno iniziato a far entrare nel loro linguaggio e nelle loro proposte la fibra. Noterete dalle campagne promozionali che tutti guardiamo, e hanno cominciato ad essere più coraggiosi nella consultazione pubblica a dire dove investivano. Il primo punto è stato questo, è stato un punto decisivo. Il secondo elemento è stato l'accordo con le regioni, l'accordo tra l'amministrazione centrale e le regioni. Ne parlavamo ieri, l'ha ricordato Mario Oliverio, in Calabria. Io devo dare atto in particolare ai presidenti delle regioni del sud, e Claudio lo sa perché insieme con lui, con Gian Claudio Bressa, abbiamo lavorato a questo. Abbiamo trovato una capacità di visione nazionale di cui mi piace dare atto, perché si è accettata una logica che sostanzialmente dice: si mettono insieme le risorse e si redistribuiscono secondo i bisogni, in modo tale da condividere un obiettivo nazionale: intervenire su tutte le aree bianche, o come si dice più esplicitamente, aree a fallimento di mercato, su tutte. Quindi non si trattava più di scegliere dove, ma per far questo era necessario un patto, ed è evidente che le regioni del Mezzogiorno sono state in questo, per evidenti motivi che tutte conoscete, esattamente capaci di una visione che si è fatta carico di una strategia nazionale. E abbiamo siglato un patto, una conferenza Stato-Regioni importantissimo e decisivo, ed è un punto che traduce, a mio avviso, l'idea di coesione. Se una strategia nazionale è fondata e se ciascuno rinuncia al particolarismo per scommettere sulla vittoria di tutti, il risultato è comune. E la terza questione, terzo punto decisivo della nostra strategia, è che abbiamo negoziato con Bruxelles, credo che a giorni, noi abbiamo fatto la notifica formale e a giorni arriverà la risposta, ma ormai insomma un lavoro istruttorio importante è stato fatto, esattamente l'intervento diretto pubblico nelle aree a fallimento di mercato. Ora, quando parliamo di aree a fallimento di mercato, il Presidente del Consiglio, ma è un fiorentino, è giovane, se lo può permettere, ha usato un termine un po', mi pare, ha detto sfigate. Ora, quando parliamo di aree a fallimento di mercato, non è che parliamo di un paio di piccoli paesi che stanno arroccati su dei monti. Per essere chiari, parliamo di oltre 7.300 comuni italiani. Cioè, se avessimo lasciato fare semplicemente alle indicazioni degli operatori, noi avremmo avuto 7.300 comuni esclusi dalla banda ultralarga, dalla rete, da internet, dall'opportunità dei servizi del digitale. Avremmo avuto un paese a due velocità. Parliamo quasi di 20 milioni di persone, un terzo del paese. Allora noi non abbiamo accettato, il governo non ha accettato questa logica, ha deciso l'intervento diretto, il che vuol dire che non daremo contributi a fondo perduto a qualcuno per un intervento purché sia, ma faremo un intervento con gli stessi alti parametri, il Presidente Molise li ricordava, che riguardano le aree più interessanti e che puntano per una parte significativa della popolazione ai 100 megabit, lo faremo con risorse pubbliche e la rete rimarrà pubblica, di proprietà dello Stato e delle regioni, insieme, perché le infrastrutture strategiche, a mio avviso, devono essere pubbliche. Non per una questione, guardate, ideologica, non è più neanche il tempo, ma per un motivo evidente. Un'azienda non può fare profezia, fa un investimento in base alla redditività, altrimenti al secondo passo chiude. Ma ci sono infrastrutture che sono necessarie al paese indipendentemente dai tempi in cui si determina una redditività. Allora queste non possono essere soggette a questa logica, perché altrimenti il paese, come è accaduto all'Italia, rimane ultimo nella graduatoria europea, perde opportunità. Allora queste sono state le tre scelte. Abbiamo determinato le modalità per partire immediatamente con i bandi delle prime regioni, aspettiamo l'ok formale delle authority, ma per quanto ci riguarda il lavoro è compiuto, il Copolo ha fatto un lavoro intenso e partecipato con la rappresentanza della conferenza delle regioni, con tutti i ministeri, con le consultazioni di tutti gli operatori, esattamente in una logica di sistema paese, che è la vera logica che occorre da questo punto di vista. Noi contiamo di far partire tutti i bandi prima della pausa estiva e contiamo di arrivare entro il 2020, in termini calcistici, diciamo, dalla zona retrocessione dove siamo ora alla zona Champions League in Europa. Questo è il livello d'ambizione. È vero che tutto questo non è sufficiente, è una precondizione. È una precondizione. La fibra, che più o meno, come sapete bene, è un capello, magari capace di far passare miliardi di dati in poco tempo, di reggere una molteplicità di connessioni, però non ha effetti taumaturgici, non è la bacchetta magica di Harry Potter, non è che posata la fibra la realtà della vita si trasforma. E allora qui è l'altra partita, che c'è però nella strategia del governo approvata dal Consiglio dei Ministri e che riguarda proprio i temi dell'agenda digitale, dello sviluppo dei servizi. Non mi dilungo, li conoscete bene, sono stati detti, ma è possibile che noi non siamo in grado di sviluppare una proposta in termini di paese, dell'offerta di ospitalità, di turismo, di cultura e che abbiamo bisogno di soggetti altri, mi limito nel dire, diciamo. È possibile che non siamo in grado di aprire i dati della pubblica amministrazione per consentire lo sviluppo di servizi che modifichino radicalmente la relazione tra le imprese? Certo che siamo in grado di farlo. Per recuperare il ritardo bisogna farlo parallelamente, non possiamo aspettare di aver realizzato l'infrastruttura. Dobbiamo farlo in parallelo ed è quello che stiamo facendo. Quello che stiamo facendo sul turismo, quello che stiamo facendo sulla comunicazione, immaginando che RAI possa svolgere un ruolo meno timido di quello che ha svolto sin qui su questa partita, più rivolto al sistema del paese che non rivolto alla propria dimensione aziendale. E poi c'è un ruolo decisivo per i comuni, e vorrei dire questo conclusivamente. Dopo 20 anni che se ne parlava, abbiamo creato il catasto delle infrastrutture del sottosuolo. era un tema per convegni, è una realtà. Anche qui non abbiamo dato il meglio nell'acronimo, perché si chiama SINFI, che ha un che di inquietante, diciamo, nella sua... Io penso che qui dovremmo affidare a qualcuno la ridefinizione, perché non è nemmeno suadente per un amministratore. Però è vero che ora la conferenza Stato-Regione ha dato giovedì, mi pare, il via esattamente al decreto. È vero che ora tocca ai comuni, ci sono 180 giorni, poi tocca agli operatori. Ora occorre il protagonismo dei comuni, dopo il ruolo che le regioni hanno svolto. Il catasto delle infrastrutture sarà uno strumento decisivo per abbattere i tempi, i costi, per evitare l'impatto invasivo di scavi e lavori, per mettere a reddito le infrastrutture esistenti, per dare un ordine sistematico. Questo è un punto di qualità che ci è riconosciuto. Guardate, nelle direttive europee c'erano vari impegni che gli Stati membri si erano presi. C'era questo, c'era il famoso decreto scavi, ma anche di questo Claudio sa qualcosa, diciamo nella dialettica che c'è stata tra noi e il MIT. C'era la predisposizione dei nuovi edifici e la connessione, e c'erano altre misure tese a facilitare la banda ultralarga. Un paio di mesi fa la Commissione ha fatto una ricognizione, ecco, ha inviato 27 lettere di sollecito a 27 paesi per l'adozione di queste misure. Noi siamo il 28esimo, la lettera non l'abbiamo avuta perché quelle misure sono già state tutte recepite. Allora, c'è tutto lo spazio perché ora i comuni, le regioni, le comunità locali siano protagoniste nel riempire la rete, la banda ultralarga, dei servizi tagliati a misura per la propria realtà e per il sistema paese. Io credo che questa sia la chiave che dobbiamo fare. Noi dobbiamo trovare il modo di condividere di più tutte le opportunità e siamo determinati a farlo. Anche perché, voglio confermare quello che diceva il Presidente Oliverio, pensa a una realtà come la Calabria, dove non solo c'è un'infrastrutturazione già importante, ma dove ci sono punti d'eccellenza nel rapporto tra multinazionali e università, nel rapporto sulla cyber, per esempio tra poste, università e amministrazioni, dove c'è un lavoro, ci sono, credo che tutti dovrebbero visitarle, bellissimo. Ci sono laboratori con decine di giovani ingegneri calabresi, talenti veri dell'Italia, che sono lì a creare esattamente i servizi che serviranno. Allora ciascuno, dentro la logica di coesione, è protagonista per il proprio territorio, ma offre il meglio di sé a tutto il paese. Perché, finisco con questa frase, davvero ha ragione chi ci ha detto prima di me, professor Fabiani, che non usciamo dalla crisi riprendendo il vecchio percorso. Questo è vero. La fatica del nuovo percorso, però, sta nel ritardo che abbiamo accumulato nel creare condizioni nuove in precedenza. La fatica che oggi facciamo, Matteo Renzi dice, a sbloccare le potenzialità, e il lavoro che, quotidiano, che Claudio fa nel tradurlo nella relazione, sta in questo, che bisogna recuperare le condizioni che oggi ci sarebbero servite e che sono mancate, ma nello stesso tempo già dar corpo alle politiche. Allora, coesione, politiche e futuro, io credo che sia il mix giusto per quello che occorre al Paese, ma qui occorre la continuità del protagonismo di regioni e territori dentro la strategia nazionale. Buon lavoro.